Tempi supplementari.
Doyle numero uno, è fortissimo, grande Dan, serata magica.
È stata una serata magica.
Che bellissima.
E non lo teneva nessuno.
Ndoye prepara il destro, Ndoye! Bologna in vantaggio! Ha segnato Dan Ndoye!
Ndoye è giocatore clamoroso, fenomeno assoluto. Santo subito, nuovo patrono di Bologna.
Grande Ndoye! Ce lo vogliamo tenere, ce lo vogliamo tenere.
Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni allo Stadio Olimpico. Il trionfo firmato da Dan Ndoye.
Stiamo vivendo momenti di altissima tensione e anche le emozioni sono alle stelle. Effettivamente il tema non è soltanto quello finanziario, il tema è quello di comunque riuscire a far passare un messaggio che è quello di far riconoscere che comunque il Bellinzona ha disputato questo campionato, l'ha, diciamo, disputato con dei risultati in campo notevoli e senza demeritare da un profilo economico finanziario.
Re di Bologna, Dan Ndoye, con la sua rete al Milan mercoledì scorso ha regalato ai suoi tifosi una notte storica, un trofeo che mancava al club emiliano da 51 anni e la conferma di tutto il suo talento. Il giocatore cresciuto nel Losanna e passato da Nizza e Basilea oggi è uno dei top player che animeranno il calcio mercato europeo l'estate prossima. In Premier League sarebbe infatti pronta l'asta che si dice partirebbe da 30 milioni e un passaggio nel campionato inglese a più di 45 milioni farebbe del nazionale svizzero il più caro giocatore rossocrociato della storia dopo Granit Xhaka dal Borussia all'Arsenal.
E a proposito di soldi, sono 500.000 i franchi richiesti come garanzia aggiuntiva all'associazione calcio Bellinzona per rimanere in Challenge League, una misura ulteriore per ricevere la licenza in seconda istanza che sta tenendo con il fiato sospeso la città. Il presidente Breno Martignone, che abbiamo sentito nella nostra copertina, fa arrabbiare il proprietario Pablo Bentancur, che minaccia anche di non iscrivere la squadra al prossimo campionato, e di questo parleremo nella nostra seconda parte.
Buonasera da Giordano De Lucia e Paolo Laurenti al microfono e Mauro Benzoni che assicura la messa in onda di questa edizione di Tempi Supplementari, e diamo il buonasera a chi segue da vicino le vicende del Bologna e del bolognese del momento, Dan Ndoye, il collega della Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite.
Ciao a tutti, buonasera a voi.
Pochi giorni fa, proprio all'indomani del suo gol decisivo nella finale di Coppa Italia, ha incontrato Ndoye e si rende conto di essere entrato nella storia di questo club.
Sì, tanto che effettivamente quando è andato, una delle cose più belle che ha detto e che ha ammesso, ma poi non c'è niente di cui vergognarsi assolutamente, anzi, soprattutto in una situazione del genere, è che quando è andato sotto la curva assieme ai suoi compagni, insomma 30.000 arrivati da Bologna, Roma e tutto il resto, gli sono scappate le lacrime, che non è poi scappare le lacrime, ma è un gesto di emozione, perché l'emozione lì è stata immensa. E, oltre ad aver dormito 2 ore la notte, insomma, c'è stata questa sorta di liberazione emotiva, no? Che credo che possa succedere a tutti. E, è stato un traguardo enorme. Accompagnato da una città che si è riversata a Roma in maniera enorme, soprattutto perché era un trofeo che il Bologna aspettava da 51 anni, e insomma, siccome spesso vincono sempre le stesse squadre, è stato un grande segnale anche per tutto il calcio italiano, credo.
Ecco, Dan Ndoye ha messo la sua firma, anzi direi il suo graffio, visto, prendendo spunto anche dalla sua esultanza. Hanno regalato lui e la squadra un trofeo al Bologna che mancava da mezzo secolo, ma anche si può dire che anche il Bologna sta dando tanto al giocatore, ovvero il ritrovato fiuto del gol. Chi ha più merito in questo miglioramento di Ndoye sotto porta?
Beh, lui sicuramente, perché ha una capacità tale di tecnica, di velocità, di spunto, di rapidità, di essere sempre dentro la partita, che hanno pochi, sinceramente. E A suo tempo, all'inizio del campionato, mi è capitato ovviamente di parlare col suo allenatore italiano e mi faceva capire che Ndoye anche all'80% lui lo vuole sempre, perché è un giocatore unico, e credo che a questo punto della stagione si possa dire che lui e Orsolini dall'altra parte siano forse la coppia di esterni migliore. C'è tanto merito suo, perché madre natura gli ha dato una tecnica importante, c'è tanto merito anche di Italiano, perché lui, l'allenatore ad inizio stagione, ha fatto un discorso chiaro sia con Ndoye e con Dan che con Orsolini, e cioè che gli esterni, le ali, non sono solo esterni e ali, ma sono veri e propri attaccanti. Quindi gli ha dato la libertà di entrare nell'area, di guardare la porta e di cercare la porta. Ndoye l'anno scorso fece un gol solo, e in certe occasioni evidentemente la freddezza per non fare gol, perché il piede ce l'ha sicuramente, oltre che la tecnica, gli mancava. E quindi cosa ha fatto Italiano? Ha semplicemente convenuto con lui che magari restare qualche minuto in più, una mezz'oretta in più alla fine della seduta di allenamento della squadra, per provare situazioni da gol, situazioni da tiri, quindi si fermava con alcuni dello staff, con un portiere, e lui provava situazioni da gol. Evidentemente è servito tutto, perché passare da un gol dell'anno scorso ai 9 di quest'anno vuol dire che c'è sì tanta componente sua, ma c'è anche l'intuizione di un allenatore che lo ha messo lì nelle esercitazioni praticamente quotidiane. Quindi lo stesso Ndoye cosa dice? Dice: magari la qualità ce l'avevo anche prima, ma la freddezza in quel momento e la calma di decidere che quel pallone possa andare dentro, l'ho esercitato.
Ecco, se non sbaglio, sulla Gazzetta scrivevi tempo fa proprio di questo: Thiago Motta, per lui Ndoye era solo un soldatino, per così dire. Italiano ha avuto proprio questo merito di liberare Ndoye, dandogli quello che gli piaceva, che gli piace di più, la libertà, come peraltro è stato nel caso degli europei con la Svizzera, dove abbiamo visto veramente un altro giocatore,
dove fra l'altro è nata la sua esultanza, no? La sua esultanza è nata lì, cioè la sua esultanza del Leone è nata lì.
Sì, quando segnò il gol contro la Germania, del momentaneo vantaggio. Sì.
Esattamente, perché lui mi diceva, fuori onda diciamo così, ma giusto perché, e mi diceva: ma ho sempre pensato come esultare, poi in onore del mio altro paese di origine ho pensato a questo, e quindi è venuta fuori da lì. Diciamo in gergo metropolitano, che Motta lo voleva in tangenziale e Italiano l'ha portato un po' in centro, in piazza. Ecco.
Bello, poi parleremo anche di periferia e di centro a livello di grandi club, però appunto intanto è diventato un uomo mercato. Già nella finestra di gennaio il Bologna aveva ricevuto offerte, ma era riuscito a resistere. Noi infatti ne abbiamo parlato in giornata con il direttore sportivo del club, Marco Di Vaio, ex attaccante di tantissime squadre di Serie A, che in carriera ha realizzato poco meno di 300 gol. Gli abbiamo chiesto innanzitutto quali caratteristiche del talento rossocrociato avevano colpito il Bologna, che lo acquistò dal Basilea per circa 15 milioni di euro. Sentiamo.
Ma sicuramente un giocatore con grandi qualità atletiche, accompagnate anche da tutte le qualità tecniche. Vediamo che aveva margini di crescita e soprattutto si poteva sviluppare in un ruolo più offensivo, perché comunque aveva una grande forza, e perché quando lo andavamo a vedere noi spesso giocava in un sistema di 3-5-2, quindi un centrocampista esterno più di tutta fascia, invece noi abbiamo visto le qualità per fare l'attaccante esterno, e così è stato.
E come lo avete convinto a scegliere Bologna?
Con il progetto, quella di confrontarsi col calcio italiano, la sua idea di crescere, di fare un step in avanti e lavorare in favore di questo.
Lui è migliorato tanto, ha trovato anche, trova con continuità la via del gol, cosa che prima faticava a fare. Ecco, come avete lavorato insomma per farlo segnare?
È stato molto bravo dopo la scorsa stagione, dove lui ha giocato con regolarità ma ha segnato poco. sono stato bravo poi con il nuovo allenatore, con l'italiano, a lavorare tanto, a spingerlo ad essere più decisivo, a tirargli col suo modo di gioco, a più opportunità, da uno contro uno, che è stato pericoloso in area di rigore. Devo dire che ha avuto ragione il mister e lui ha fatto una grande stagione.
Tu da ex attaccante gli dai consigli?
Sì, di essere calmo, di essere lucido, di sfruttare le sue qualità e soprattutto di avere la confidenza che può trovare il gol dentro l'area in ogni momento della gara.
E poi lui ha migliorato sul campo, ma si è integrato anche bene nella realtà bolognese.
Molto, molto, devo dire la verità, sì, è stato bravissimo, lo vedo sereno e contento.
Anche l'aiuto forse dei due connazionali, Ebischer e Freuler, lo hanno aiutato?
Sì, immagino sì, ma lui anche con altri ragazzi ha creato un bel feeling anche con altri ragazzi, con sempre con Ferguson, con Dirce, quindi un gruppo di ragazzi giovani con la stessa visione, con la stessa voglia di migliorarci, quindi si sono trovati bene, si trovano bene insieme.
Ecco, adesso però è finito sotto l'occhio di tantissime grandi squadre, valutazioni di 30-40 milioni, quali sono le vostre intenzioni, Sondoie?
No, non è il momento di parlare di mercato, dobbiamo finire ancora la stagione, dobbiamo festeggiare, poi la priorità è quella di parlare con il nostro allenatore, di fare vediamo per il prossimo anno, capire come poterci migliorare e poi lo vediamo. Cosa fate sul mercato?
Il vostro telefono sta suonando, però.
No, ma a gennaio sono state richieste, ma la volontà era quella di, soprattutto a gennaio, di confermare tutti, e così è stato. I ragazzi sono rimasti volentieri, nonostante qualche buona richiesta, quindi c'è questa volontà, i ragazzi si trovano bene, e la volontà del club è quella di restare competitivi comunque.
Ecco, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, afferma di voler mantenere un alto livello di competitività, visto che giocherà la squadra in Europa League e ha intenzione di rimanere ai vertici della Serie A. Matteo Dalla Vite, della Gazzetta dello Sport, sarà però dura resistere alle offerte estive per Ndoye?
Sai, come per ogni giocatore, persona, alla fine l'aspetto umano, ambientale, tutto conteranno tanto. Poi è chiaro, se viene un'offerta irrinunciabile per il Bologna, per il giocatore, magari con la Champions League, può succedere qualcosa. Certamente diciamo che Ndoye è uno dei più attenzionati, no? Del Bologna attuale. Il Bologna lo pagò circa 11 milioni di euro, adesso giustamente avete detto bene voi, siamo oltre i 30, quindi insomma bisognerà vedere se la Premier tornerà all'attacco, se una squadra italiana, credo lo volesse anche il Napoli, tornerà all'attacco. Però quando Di Vaio, che ha detto tutte cose molto giuste, dice che si è integrato bene, che sta bene, lui è andato spesso, quest'anno no perché c'erano le coppe, ma è andato a vedere spesso il basket, perché è appassionatissimo di basket, andava a vedere la Virtus, e andava assieme a Zirkzee l'anno scorso, Ferguson e altri giocatori, e si è veramente e seriamente integrato bene, quindi non so cosa succederà. Certamente è uno dei giocatori più attenzionati in assoluto del panorama europeo, ma non c'è dubbio.
Quanto dipende a questo punto anche dall'allenatore, se rimarrà o no Vincenzo Italiano, che è stato accostato proprio al Milan, battuto in finale di Coppa?
Ma guarda, dipenderà, ma io credo che Italiano resterà. Intanto ha un altro anno di contratto, stanno lavorando per poter allungare ulteriormente, quindi per non far sì che debba allenare o comunque che alleni a un anno dalla scadenza di contratto. Poi è chiaro che dovranno incontrarsi e dovranno anche parlare di cosa? Di un mercato che comunque, come diceva Di Vaio, deve mantenere a livelli alti il Bologna. Cosa vuol dire? Vuol dire che se va via un giocatore deve arrivare qualcuno, no? Che mantenga comunque alto lo spessore di questa squadra, perché l'anno scorso il Bologna ha giocato la Champions League ed è chiaro che ha provato ad andare avanti e ci è andato anche vicino sostanzialmente, perché le ultime gare del proprio girone, oltre a battere Borussia Dortmund, insomma le ha giocate quasi alla pari, prima aveva Liverpool, Aston Villa e tutto, ma ha pagato un po' la desuetudine, no, a questa competizione, però le è servita molto. L'anno prossimo l'Europa League è aggredibile, quindi è chiaro che pensando che un'Europa League sia aggredibile, il mercato deve andare avanti di conseguenza, ma io credo che alla fine italiano resterà.
E Bologna si vuole insomma candidare a rimanere, lo diceva Di Vaio, ai vertici della Serie A, quindi non solo un club formatore, una vetrina per le altre squadre, le altre big d'Italia o d'Europa a cui attingere per acquisti di valore, ma vuole cercare di stabilirsi nella parte alta,
guarda,
della classifica.
Guarda, dici una cosa giusta, perché il grande tormentone che lega Bologna al calcio italiano, ripeto, oltre ad aver dato un segnale importantissimo, no, di cambiamento, di novità nel vincere la Coppa Italia, il tormentone, dicevo, qual è? È la nuova Atalanta, punto interrogativo. Possono esserci,
esatto,
tanti, esatto, possono esserci tanti punti in comune, ci sono anche altri punti che divergenti, diciamo così. Però la strada è quella, e sostanzialmente, se ci pensi, ci sono anche due uomini che hanno aiutato a iniziare a ingrandire l'Atalanta. Uno è Sartori, l'altro è Remo Freuler.
Parlaci allora di questo direttore tecnico Giovanni Sartori, già artefice del successo dell'Atalanta, come dicevi. È proprio il suo grande fiuto per il talento che fa la differenza e che lo portò a voler Ndoye a tutti i costi a Bologna dal Basilea.
Sì, un giorno ci parlammo per caso a mercato finito, perché durante il mercato è chiaro che io faccio il mio gioco, loro fanno il loro gioco, quindi io cerco di scoprire i giocatori, loro cercano di non far riscoprire i giocatori, insomma mercato finito, tutto, è ovvio, tutto il resto, e fu un inseguimento di due mesi, perché e fecero tantissime call, no, con Dan, e Doye, e ne sono sicuro perché mi è stato detto da una parte e dall'altra, dopo poco era assolutamente convinto di abbracciare questa nuova avventura, però poi subentrarono situazioni burocratiche, diciamo così, e da quello che mi risulta poi a Basilea rividero anche Calafiori, e sappiamo Calafiori che percorso poi ha fatto, no? E Calafiori che aveva avuto un infortunio e tutto il resto, quindi capire anche non solo il giocatore che vai a vedere più volte, quindi Ndoye, ma intuire che un altro giocatore possa diventare nuovamente un crack per il calcio italiano, che poi è andato all'Arsenal per quasi 45 milioni di euro, e parlo di Calafiori, andando a vedere Ndoye riscopri Calafiori, anche quella intuizione. Sartori è un'intuizione totale da quando ha cominciato a Chievo, che l'ha portata ai preliminari di Champions League, poi l'Atalanta e tutto il resto. È il suo primo trofeo, questa Coppa Italia, perché lui dice ne aveva perso uno quando giocava nel Milan e due quando giocava nell'Atalanta, e quindi però è un dirigente né chiassoso né presenzialista, ma che non sa cosa siano gli algoritmi, cioè lui va a vedere le partite e va a conoscere i giocatori. Ed è alla fine la cosa forse evidentemente migliore, no? Ancora.
E direi che il suo grande merito quest'anno sia stato quello di riuscire a mantenere il Bologna, oltre a portarlo alla vittoria di un trofeo, a mantenerlo ad altissimo livello nonostante fossero mancati coloro che sembrava che senza di loro appunto il Bologna non potesse giocare: Thiago Motta, Calafiori, anche Zirkzee, insomma partenze pesanti per una piazza come Bologna.
Pesantissime, ma a suo tempo anche la partenza stessa di Motta, no, sembrava che non potesse essere,
sì.
Che potesse essere un grande problema. E poi alla fine cosa è successo? È successo che è arrivato un allenatore che ha fatto grande fatica all'inizio, perché è giusto dirlo, ma lo dice anche lui stesso, poi con la sua passione è riuscito a non scartare quello che c'era di buono prima e a inserire il proprio gioco, quindi con la passione che ha avuto è riuscito a coinvolgere tutta la squadra, tutti i giocatori in una, in un gioco che onestamente è stato uno dei migliori visti in Italia.
Matteo Dalla Vite della Gazzetta dello Sport, grazie mille per essere intervenuto a tempi supplementari.
Ringrazio voi e ci sentiamo alla prossima.
Noi rimaniamo virtualmente a Bologna, dove ha giocato ed ha portato anche la fascia di capitano Blerim Gemaili. Buonasera Blerim.
Buonasera. Ciao ragazzi.
Forse hai sentito parte di quanto abbiamo detto in precedenza col collega della Gazzetta dello Sport, e parlavamo della crescita di Ndoye e finalmente il fiuto del gol che ha trovato farà bene anche alla nazionale.
Assolutamente, diciamo per forza, perché in nazionale stiamo cercando depressi, penso, un giocatore che segni un po' di più. Su di lui dicevamo sempre questo, no? non riesce a fare quei scorrere punti che servono, i gol, gli assist, li sono mancati, ma quest'anno ha fatto proprio una crescita incredibile, cioè ha fatto, in quel punto di vista ha fatto una crescita pazzesca.
E a Bologna, tu che hai giocato circa 4 anni, hai mantenuto legami, contatti, cosa ti porta a sentirti a casa, come sembra si stia trovando Ndoye proprio nella città?
Ma perché è una città che accoglie molto bene tutti i giocatori, è una città che non ti dà tanta pressione, ti lascia lavorare anche nei tempi, anche quando hai un periodo buio, diciamo che non ti fanno tanti problemi, per cui puoi crescere bene, hai tutta la libertà di crescere bene, di poter giocare bene, e quando hai una piazza così che non ti dà tante pressioni, sicuramente un giocatore come Ndoye poteva crescere, e l'abbiamo visto quest'anno che come ha fatto il suo sviluppo, ma soprattutto in fase realizzativa. Questo mi ha sorpreso abbastanza.
Prima abbiamo parlato anche del direttore Sartori, c'è chi lo chiama Mago a Bologna. Tu che lo conosci bene, cosa ci puoi dire?
No, assolutamente. Io purtroppo non ho mai avuto niente da fare con Sartori, perché so che mi voleva una volta all'Atalanta, ma non è andata a buon fine, però sicuramente la parola Mago è quello, la parola più azzeccata per un direttore così, perché se vediamo cosa ha fatto con l'Atalanta, è sicuramente soprattutto merito suo. Gasperini ha fatto anche il suo, però Sartori era arrivato già prima, e lo stesso sta facendo al Bologna, e secondo me i giocatori che sta pescando, i giocatori che sta trovando sul mercato, che nessuno alla fine, o diciamo tanti, non si conoscono. Io mi ricordo Calafiori, no? Ve lo ricordate benissimo,
certo.
Che l'anno che ha fatto qua in Svizzera non è stato un anno bellissimo che ha fatto Calafiori, no? Al Basilea non ha fatto benissimo, e poi alla fine lui ci ha creduto in Calafiori e ha fatto un anno pazzesco e l'ha venduto a non so quanti milioni, per cui secondo me lui vede alla lunga.
E a proposito di mercato, credi che Ndoye possa essere destinato a diventare il calciatore svizzero più costoso della storia, se pensiamo che Xhaka è stato venduto dal Borussia Mönchengladbach all'Arsenal per 45 milioni di franchi, euro, insomma. Ecco, quella è la transazione più alta, Ndoye potrebbe superare questa quota?
Guarda, sicuramente si tratterà intorno a quella cifra, penso. Sì. Se non sarà quest'anno, sarà il prossimo anno. Sicuramente un giocatore che nei prossimi sessioni di mercato, se non è questo, come ho detto, la prossima estate, andrà via, andrà in una grande, grande squadra, anche se il Bologna si sta avvicinando, secondo me, ad essere una grande squadra, perché già una grande società. Quando tu hai una grande società dietro, piano piano diventano anche giocatori, grandi giocatori, perché se vediamo che giocatori stanno arrivando al Bologna, sicuramente sono stati dei passi importanti in avanti, però Ndoye sicuramente sarà il giocatore che andrà verso quelle cifre.
E dove potrà andare secondo te? Qua si parla tanto dell'asta che potrebbe esserci in Premier League, ma anche dei club italiani, dove lo vedi meglio?
Il discorso è che, sai, un club italiano tirano fuori 50 milioni per uno del Bologna,
È sempre difficile, secondo me, sono sempre tanti soldi. Sicuramente i club inglesi lì fanno meno fatica, perché i diritti TV, li sappiamo tutti, sono altissimi lì e ne prendono tanti soldi. Per cui non lo so, ma sicuramente Ndoye è un giocatore che può giocare in tutti i campionati, perché è un giocatore esplosivo, perché è un giocatore che assalta l'uomo, perché è un giocatore che lavora anche in fase difensiva, perché è un giocatore alla fine che può giocare ovunque, e se lui continua questa crescita anche in fase realizzativa, allora sicuramente qualsiasi campionato lui può giocare bene.
E lui andò via dalla Svizzera una prima volta, da Lausanne nel 2020, per fare già il salto, insomma, nel grande calcio, quello di Ligue 1 a Nizza, dove non riuscì però subito a imporsi. Ecco, forse era troppo giovane, forse è un passo compiuto un po' troppo presto, come spesso accade, insomma.
Ma ci sta, sai, ci sta che è un periodo di difficoltà, però cresci da quei periodi, perché secondo me Ndoye è cresciuto da quell'avventura, diciamo.
Sì, aveva 20 anni.
All'inizio, scusa.
Sì, sì.
Sicuramente sì, era giovane, non aveva questa esperienza che ha adesso, e poi parlavi della piazza, secondo me non aveva nemmeno questo amore che ti dà Bologna, no?
Sì,
che per un giocatore è importante, no? Sappiamo tutti, il calcio italiano ti dà così tante cose, così tante emozioni che ti fanno bene ogni tanto. Quando poi hai avuto una esperienza non positiva, arrivi in una piazza così, sicuramente puoi dare il meglio di te, e lui sta dando il meglio di sé. Guarda, è stato un passo che forse gli ha fatto capire ancora di più cosa serve per poter giocare nel calcio, come si diceva una volta, nel calcio che conta, no?
Blery, ma te lo sei sempre aspettato un Ndoye a questo livello? Oggi è pronto per una big, allora, ma qualche anno fa si diceva la stessa cosa?
Onestamente, bisogna essere onesti, no. E quelli che dicono che se lo sono aspettati, secondo me non sono onesti, perché l'abbiamo visto noi tanti anni e dicevamo sempre le stesse cose: sì, bene, bene, ma poi arriva lì e non crossa bene, non dà non rifornisce nessun assist per i compagni, non fa gol, no? Dicevamo tutte queste cose, e un po' la speranza era un po' andata via. Però forse anche tutti questi giocatori che sono andati via dal Bologna li hanno fatto bene, perché così hanno fatto sentire lui più il più importante lì davanti, e forse questo l'ha fatto esplodere.
Grazie Blerim Gemaili per essere
Grazie
intervenuto
a
Tempi Supplementari.
Ciao,
buona
ragazzi.
Serata.
Ciao ciao.
Tempi Supplementari.
Stiamo vivendo momenti di altissima tensione e anche le emozioni sono alle stelle. Effettivamente il tema non è soltanto quello finanziario, il tema è quello di comunque riuscire a far passare un messaggio che è quello di far riconoscere che comunque il Bellinzona ha disputato questo campionato, l'ha, diciamo, disputato con dei risultati in campo notevoli e senza demeritare da un profilo economico finanziario.
Di nuovo ben ritrovati in questa seconda parte che dedichiamo alle vicende societarie della AC Bellinzona. Le parole che avete appena sentito sono quelle della vigilia, ieri, alla Domenica Sportiva, di Brenno Martignoni, presidente dell'ACB, che in queste ore sta incontrando i rappresentanti dell'autorità di ricorso delle licenze della Swiss Football League. Martignoni parlava di un momento delicatissimo.
I soldi richiesti a garanzia per il prossimo campionato di Challenge League non sono arrivati, ma a Bellinzona si spera ancora. La vicenda del rilascio della licenza per il prossimo campionato di Challenge League rimane con molti punti interrogativi. Per il momento di decisioni definitive non ne sono ancora arrivate.
Buonasera ad Alan Del Don, giornalista del Corriere del Ticino e grande conoscitore della CB. Buonasera.
Sì, ciao e buonasera ai radioascoltatori.
Cosa possiamo dire di quanto successo nelle ultime ore a Lugano tra club e Lega?
Oggi è stata una giornata molto concitata. Mi è tornato in mente quanto è successo una dozzina d'anni fa, vi ricordate, con l'era Giulini, documenti sono arrivati, la garanzia c'è, non c'è.
Sì, sì.
Sono state ore molto febbrili a Bellinzona. Ora appunto dalle 5 è iniziata l'incontro tra i vertici del club e l'autorità di ricorso. Sono in pausa attualmente, quanto pare le prime due ore c'è la volontà di dialogo da parte delle due parti. e i vertici del club, Berno Martignoni e Polti in primis, rimangono fiduciosi per l'esito del loro ricorso, diciamo così.
E dopo sentiremo proprio le parole che il nostro collega Gian Robbiani ha registrato così e ci ha mandato poco fa in un momento di pausa di questa lunga riunione. L'incontro, appunto, Alan, è stato voluto dalla dirigenza bellinzonese per dimostrare la regolarità del dossier sottoposto e spiegare che il club è solvibile, possiamo dirlo.
Giusto, esatto così. È per quello che si sono rifiutati di depositare l'ulteriore garanzia bancaria di 500.000 che avrebbero dovuto mettere entro oggi a mezzogiorno. Secondo loro le revisioni dei conti hanno dato esito positivo, i bilanci sono in ordine e hanno presentato della documentazione che secondo club sempre testimonia la solvibilità della società e quindi ritengono adempiute tutte le condizioni per ottenere in seconda istanza la licenza per la Challenge League per l'anno prossimo.
Ecco, a scatenare la rabbia di Martignoni, ma soprattutto anche di Bentancur, è stata questa richiesta di 500.000 aggiuntivo per coprire, per una garanzia legata alla prossima stagione o ancora a questa?
Ma è legata, sai che qua non c'è molta chiarezza,
sì.
Perché la commissione licenze ha detto espressamente che c'è dell'incertezza per quanto riguarda certe posizioni a bilancio, sia per quanto riguarda gli attivi, sia per ciò che concerne i passivi, quindi temono un'eventuale non solvibilità per l'anno prossimo, soprattutto perché ormai quest'anno la stagione è finita. Però è anche vero che ci si può porre la domanda se 500.000 in caso di problemi economici può bastare l'anno prossimo, cioè nel esatto. Senso Bellinzona ha abbassato ulteriormente il budget, quest'anno era di 2,3 milioni circa, l'anno prossimo verrà abbassato di 2.1 milioni e con 500.000 non è che arrivi a fine stagione, diciamo così. Quindi è un po' questo che sorprende la richiesta della commissione di licenze.
Il proprietario Pablo Bentancur parla, ha ripetuto questa parola, di accanimento. Perché si sente bersagliato?
Si sente bersagliato un po' per i precedenti. Vi ricordate tutti, 2 anni fa la commissione di licenze aveva messo in dubbio un po' il suo ruolo, facendo capire che comunque un numero uno di una società non può essere contemporaneamente procuratore sportivo di giocatori. Poi ci sono stati quest'anno, questa stagione c'è stato di tutto e di più, con i ricorsi, i 3 punti ridati addirittura dal tribunale arbitrale che ha ridato i 3 punti in classifica a Bellinzona. Quindi lui dice magari questa sentenza del TAS, che comunque fa giurisprudenza, non è piaciuta a tutti in Lega, alla Swiss Football League, e poi c'è il sospetto, questo sia suo che di Breno Martignoni, che ci possa essere dell'altro dietro questa richiesta di 500.000 aggiuntivo, e loro l'hanno detto loro, quindi lo ripeto anch'io, hanno fatto l'esempio dello Sciafusa, che attualmente sul campo è stato retrocesso, però avrebbe secondo loro una maggiore solvibilità, e quindi la Lega, detta sempre da secondo Bentancur, alla Lega, diciamo così, non dispiacerebbe avere lo Sciafusa e non è Bellinzona, ecco, per dirla fuori dai denti, secondo Bentancur, chiaramente.
E sempre Bentancur ha parlato in questi giorni di 2 offerte per rilevare il club bellinzonese, ma al momento non basta perché proprio i soldi non sono ancora arrivati. Ci sono queste email di intenti, giusto?
Bravissimo, ci sono 2 lettere di intenti trasmesse oggi a mezzogiorno alla commissione di ricorso, una da parte di una società confederata che 2 anni fa aveva già dato una mano proprio allo Sciafusa, e l'altra è addirittura di una cordata degli Emirati Arabi di Dubai. Il gruppo confederato si è detto pronto a mettere sul tavolo 1.5 milioni, quindi a coprire quel milione già versato da Bentancur più 500.000 che doveva essere oggi per la garanzia bancaria. Invece la cordata di Dubai ha solamente detto che si prende 3 mesi per discutere con la famiglia Bentancur, e però vuole il 100% delle azioni. Ecco, allora la trattativa andasse non porto.
Queste lettere d'intenti, appunto, rimangono d'intenti, poi non significa che si concretizzeranno, quindi ecco, anche a livello di garanzie, insomma, non è niente di sicuro.
Sì, effettivamente penso che sia questo che preoccupa un po' la commissione di licenze, perché sono lettere di intenti. Sappiamo tutti che le trattative possono svanire da un momento all'altro, così anche come la commissione di licenze è scettica sull'altra lettera trasmessa oggi, firmata dal presidente del Sion, Christian Constantin, che dice che verserà l'anno prossimo al Bellinzona 650.000 franchi per l'acquisto del bomber Nivokazi e del centrocampista Chuik. La Lega, immagino, dirà a Betancourt: sì, però queste lettere sono su carta. Una volta che ci saranno poi 650.000 franchi versati effettivamente, noi riparleremo. Credo che sia un po' questo il succo della discussione.
Intanto c'era aggiunti anche il nostro collega Giacomo Menafoglio, che segue direttamente le vicende del Bellinzona. Stavo dicendo Barcellona. Giacomo, buonasera.
Buonasera Giordano, buonasera a tutti.
Questa lettera di Constantin suona un po' strana, perché ricordiamo rischia il fallimento o la retrocessione del club, e in quel caso anche i contratti dei giocatori andrebbero a decadere o comunque i prezzi per questi giocatori potrebbero essere molto minori.
Sì, va detto che potrebbe essere fatto un ragionamento su due fronti su questo tema. Il primo fronte, quello sportivo, risponde a dinamiche puramente di mercato. Nivokazi ha segnato 16 gol quest'anno in Challenge League e a meno uno dal titolo di capocannoniere. È un giocatore appetito e molto interessante per diversi club di Super League. L'arrivo del Sion repentino potrebbe anche essere una semplice sola dinamica di mercato, per cui se offro subito determinati soldi porto a casa il giocatore e può essere interessante. Dunque, da questo punto di vista, l'interesse del Sion, la firma già avvenuta con il Sion, ha senso.
Per anticipare gli avversari, insomma.
Per anticipare l'avversario, come il Sangallo, come anche altre componenti. Vi è da dire poi che il presidente del Sion è Christian Constantin, e non è sicuramente un amico della Lega Calcio Svizzera. Nel 2017, lo ricorderete sicuramente, colpì Fringer, tra l'altro a Lugano. Fringer, ex allenatore del Sion, a quel tempo consulente di Teleclub, e incassò qualcosa come 14 mesi di squalifica, 100.000 franchi di multa. Il caso è la Dari, che fece scalpore in Svizzera, ma non solo. Insomma, Christian Constantin potrebbe, oltre che essere legato molto al Ticino anche per affari privati, potrebbe aver dato da questo punto di vista una mano al Bellinzona, fornendo delle garanzie per poter permettere al Bellinzona di iscrivere la squadra.
Che poi dovrebbero, come dicevi Paolo, concretizzarsi. Abbiamo ricevuto poco fa l'intervista a Breno Martignoni, il presidente del Bellinzona, intervistato dal collega Giorno Robbiani, che lo ha intercettato in una delle pause di questa famosa riunione di cui vi parlavamo. Sentiamo le sue considerazioni interlocutorie, per così dire.
In questa procedura abbiamo portato tutta una serie di elementi anche probatori, per dimostrare l'andamento di un campionato, ma anche per dimostrare una nostra solvibilità e solidità.
Oggetto del contendere, lo abbiamo detto già negli altri collegamenti, sono le garanzie. La Lega chiede fondamentalmente 1,5 milioni. Se non abbiamo capito male, state anche un po' contrattando con la Lega l'importo, forse non è più 1,5 milioni, qualcosina in meno. La domanda però che magari i tifosi si fanno è questa: se i soldi ci sono per davvero, perché non mettere questa garanzia, che è una garanzia, non vuol dire neanche spendere per davvero quei soldi?
No, anzitutto devo dire che è un lavoro di confronto sulle cifre, ma non solo sulle cifre, perché poi devo dire che sono anche uscite delle situazioni emozionali che, ecco, in un contesto come il nostro hanno avuto certamente peso. Magari delle decisioni che durante questo campionato sono state subite più che vissute in modo propositivo, e quindi abbiamo anche un po' affrontato e ripercorso quanto si è verificato durante questa stagione, e questo clima ci ha avvicinati in un contesto di ascolto, in un contesto di sensibilità e di scambi reciproci.
Ecco, la mancanza di presentazione di questa garanzia, si sta comunque giocando, mi passa il termine, con un club fondato nel 1904 che è ancora recentemente uscito da un fallimento, non si poteva risolvere in un altro modo?
Io credo che alla fine andrà bene così, perché adesso siamo soltanto in una pausa tecnica e poi l'udienza proseguirà, però vedo che dalle due parti, ecco, quindi mi metto anche, per così dire, in una posizione equidistante, dalle due parti ci sia un voler veramente favorire il calcio, favorire un campionato professionistico e quindi anche un campionato per la Svizzera italiana in cui ci siano delle figure in challenge ci sia una squadra in Super League come sta avvenendo nel Cantone Ticino, ed è proficuo per tutti.
Alan Del Don sembra trapelare così un cauto ottimismo in contrapposizione alla negatività di questa mattina.
A quanto pare sì, dalle parole del Presidente effettivamente sembra esserci uno spiraglio, una speranza. Sono pronto a essere sorpreso anch'io medesimo, nel senso che sappiamo tutti che quanto sia stata rigorosa la Swiss Football League in casi precedenti. Mi sorprenderebbe, visto che ha chiesto espressamente questa garanzia bancaria di 500.000, qualora facesse un parziale marcia indietro. Questo effettivamente sarebbe una sorpresa, a mio avviso.
Beh, c'è da dire che anche questo rigore comunque negli ultimi anni della Swiss Football League ha portato però anche, diciamo così, dei benefici, perché insomma non abbiamo più assistito a squadre fallire Giacomo Menafoglio come non tanto tempo fa, insomma.
Assolutamente sì, e questo deve essere un punto di forza per la Svizzera. Basti guardare a quello che succede nel campionato italiano di Serie B con una formazione storica come la Sampdoria, retrocessa per qualche ora, poi forse destinata ai play-out vista una squalifica, o meglio una deduzione di punti al Brescia, che ha già inoltrato ricorso. Non si capisce più niente, non vorremmo arrivare anche in Svizzera ad avere a giugno una formazione forse in Challenge League, forse no.
Alan, in caso di ulteriore bocciatura dei conti della ACB, cosa succederà?
Qualora non ricevessero la licenza, Pablo Betancourt ha promesso di fare causa alla Lega. Sicuramente ricorreranno, questo è poco ma sicuro, contro l'eventuale mancata concessione della licenza. E ciò comporterà poi un inizio di campionato assai garbugliato, cioè nel senso... a meno che l'autorità di giudiziaria decida subito sul ricorso, ma poi comunque c'è possibilità contro quella sentenza di notare un altro ricorso al TAS, quindi rischiamo di andare a finire in un ginepraio che effettivamente anche per l'immagine della Challenge League e per la Swiss Football League non ne guadagnerebbe, diciamo così.
In quel caso non dovesse però essere a ricevere la licenza, Bentancur ha detto che non iscriverebbe la squadra nemmeno in prima lega.
E lui ha detto così.
Sì, sì.
Io ho avuto occasione di incontrarlo appunto venerdì, abbiamo fatto una lunga chiacchierata. È una persona molto passionale. Secondo me, quello che ha detto in quell'occasione, quello che ha ripetuto in queste ore, è dettato molto dalle emozioni, dal momento. Come dicevamo prima, lui si sente vittima di accanimento da parte della Lega. E quindi si è lasciato andare un po' queste dichiarazioni. È pure anche vero che il club comunque è suo, fin quando un acquirente metterà sul tavolo, io penso almeno 3-4 milioni per rilevarlo, quindi è tutto nelle sue mani. Sta probabilmente a una persona forse più calma, più cauta come Brandon Martignoni, magari riuscire a farlo ragionare e trovare la famosa quadratura del cerchio che possa andare bene sia a Bellinzona e sia soprattutto la piazza e i suoi tifosi che vogliono la squadra in Challenge.
E poi va anche detto che se Bentancur non dovesse iscrivere la squadra, perderebbe tutti i giocatori, perderebbe anche quel valore di mercato che forse non è tantissimo, ma sono quantificabile in diversi milioni. Lui che ne ha investiti tantissimi nel Bellinzona, sarebbe una situazione molto difficile da capire.
E poi ci sono giocatori che hanno mercato, Giacomo.
Abbiamo parlato prima di Nivokazzi, di Chuik, c'è anche il Ghoul, giocatore interessante, Nkama rilanciato dopo l'avventura Lugano, ora Bellinzona un altro giocatore, Sauter che forse è il giocatore del Bellinzona con il valore di mercato più alto, ha rinnovato recentemente fino al 2027, sono tutti giocatori che potenzialmente hanno mercato, sì.
In tutto questo la città, non tanto intesa come municipio ma come piazza, come sta vivendo insomma questi momenti? Insomma, abbiamo capito però lungo l'arco della stagione che è davvero spaccata in due, Alan.
Sì, questo qua forse è il dato più preoccupante di questa stagione. Da una parte c'è la frangia dei Bellinzona Boys che ha contestato ripetutamente Pablo Betancourt e la sua famiglia, e dall'altra ci sono i tifosi fedelissimi, diciamo così, tifosi un po' di una certa età che comunque sostengono il patron e il manager peruviano, e nel mezzo, diciamo così, c'è il municipio sappiamo tutti con la città, il club non ha ottimi rapporti, è stata per fortuna firmata la convenzione per l'utilizzo del comunale per l'anno prossimo, proprio in questi giorni, però la piazza freme, e quanto dicevamo in apertura su un eventuale scenario, come era stato il caso di Giulini, del fallimento dell'era Giulini, la città sarebbe un'altra mazzata, diciamo così. Una volta si può rinascere, ma la seconda la vedrei effettivamente molto male.
Io ero presente l'altro giorno alla partita di campionato, l'ultima al comunale Bellinzona-Thun, sul campo un Bellinzona che vince e convince contro la squadra che, ricordiamo, giocherà in Super League l'anno prossimo. Si è arrivati però addirittura alla chiusura degli spalti per il problema così definito dal presidente dei Bellinzona Boys, che disturbavano anche il resto del pubblico al comunale. Sono scene che in ogni caso non andranno riviste. Chiudere gli spalti è davvero... deve essere l'ultima razio, e si spera di non vederlo mai più.
E anche il pubblico si spera di rivederlo a Bellinzona. Che annata è stata questa dal profilo proprio delle presenze allo stadio?
È sottotono, questo è chiaro, lo riconoscono anche gli stessi proprietari del Bellinzona. È vero che la città soffre questi continui capovolgimenti di fronte, di situazioni, soffre i rapporti tesi con il comune, soffre i rapporti tesi con parte della curva, che poi sono anche gli irriducibili, sempre presenti in trasferta, questo va anche riconosciuta. E mi viene da dire come conclusione che ne soffrono tutti se il comunale resta desolatamente vuoto.
Allora, grazie Giacomo Menafoglio e al collega del Corriere del Ticino Alan Del Don per essere intervenuti a Tempi Supplementari.
Grazie a voi, buona serata.
E per noi, da noi è tutto per questa edizione di Tempi Supplementari, appunto, che potete ritrovare tra poco grazie al nostro podcast sui nostri vettori e sul nostro sito. Appuntamento per la settimana prossima con un'altra puntata di Tempi Supplementari. Grazie dell'attenzione e buona serata.
Tempi Supplementari.